Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 23, viene raccontato del complotto che alcuni tra i giudei avevano ordito contro Paolo. Avevano giurato di non mangiare e non bere finché non l'avessero ucciso. E per far questo avevano organizzato di chiedere ai Romani di condurlo nel Sinedrio e lì ucciderlo. Il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto e lo riferì a Paolo stesso, che era tenuto prigioniero nella fortezza. A causa dell'avvertimento del giovanetto, il tribuno romano viene a sapere la trama ordita e fa condurre Paolo con un'ingente scorta fino a Cesarea, accompagnato da una lettera in cui spiega il fatto e in cui dice anche che Paolo è cittadino romano. Seguono altri avvenimenti fino al momento in cui Paolo si appella a Cesare, quindi direttamente all'imperatore, e viene imbarcato per Roma. Gli Atti raccontano della terribile tempesta e il naufragio di Paolo e il suo soggiorno a Malta e dopo 3 mesi il suo viaggio verso la capitale dell'impero.
Dopo appena 3 giorni dal suo arrivo a Roma, Paolo chiamò presso di sé i più in vista dei giudei per presentare loro il suo caso giudiziario e fece questo discorso.
Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi. Poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Essi gli risposero: noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlar male di te. Ci sembra bene tuttavia ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione.
Il testo è riportato da Eusebio di Cesare, che osserva anche come era uso delle autorità della madrepatria inviare ai propri connazionali in tutte le parti del mondo lettere informative mediante dei legati. Anche Saulo era stato inviato alle sinagoghe di Damasco con lettere creditizie contro i seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovati. Saulo però aveva studiato alla scuola di Gamaliele e non era un poliziotto, era un esegeta.
Ciò che vogliamo sottolineare del passaggio appena citato è il fatto che dovunque in ambiente ebraico questa setta, così ci si riferiva al cristianesimo, trovava opposizione. Vi erano varie ragioni per questa opposizione, ma uno dei motivi più grandi era la grande difficoltà, o meglio ancora l'impossibilità, di pensare ad un Messia crocifisso. Per il mondo giudaico, come poteva essere il Cristo, l'unto del Signore, quel Gesù giustiziato sul patibolo e per questo maledetto da Dio? Era da pazzi, da stolti pensare che il Salvatore atteso dai secoli fosse un crocifisso. Anche Plinio il Giovane, legato imperiale di Traiano in Bitinia, in una lettera parla della religione cristiana come una credenza smisuratamente stolta, perché crede in un Salvatore crocifisso. In qualche modo questa definizione non è lontana dall'idea di Paolo quando afferma che è piaciuto a Dio salvare i credenti attraverso la stoltezza della predicazione. Quando Paolo dice «è piaciuto a Dio», vuole sottolineare un atto assolutamente libero di Dio ed è un'espressione che usa più volte, anche ricordando la sua chiamata.
Fu proprio quando piacque a Dio che in Paolo cadde quel riferimento al sistema di valori in cui l'ebreo devoto credeva e che lui stesso cita scrivendo ai Filippesi, circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, continua Paolo, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Ma chi era il Cristo che Paolo vuole guadagnare? È il Cristo che solo poco tempo prima avrebbe rifiutato, perché in netta antitesi con la sua idea del Messia. Ed è lo stesso Cristo per cui ora tutto reputa spazzatura e che esalta nell'inno che ritroviamo sempre nella lettera ai Filippesi.
Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
È come se Paolo presentasse in questo inno la cristologia creduta e celebrata fin dai primi anni della Chiesa, ricordando la natura divina ed eterna di Gesù Cristo nell'uguaglianza con Dio. Il suo abbassamento, quando assume la natura umana e si umilia sino alla morte e alla morte di croce. Potremmo domandarci, ma perché proprio la croce? Se è considerato il punto più basso cui potesse arrivare, scandalo per il giudeo, stoltezza per il pagano.
Paolo non addolcisce la pillola quando affronta questo tema. Colui che non conosceva peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, oppure Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione nel suo sangue. Dio prende sul serio la colpa dell'uomo e la sua ribellione, in cui la creatura cade sotto il potere del peccato e ha come conseguenza la morte fisica e spirituale. Quella croce diventa il sacrificio supremo, espiazione, redenzione, non come i sacrifici e olocausti presentati al Tempio, ma come un sacrificio unico e irripetibile. La morte in croce è sì un'infamia, ma diventa un vero e proprio atto salvifico. Paolo annuncia il Cristo che morì per i nostri peccati secondo le Scritture, il Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati. Con un'immagine suggestiva, Paolo descrive la situazione che Dio instaura con Cristo crocifisso, annullando il documento scritto del nostro debito, le cui conseguenze erano a noi sfavorevoli, e glielo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce.
Ancora però la domanda rimane in sospeso. C'era proprio bisogno di far morire il Cristo? A tale proposito ci viene in aiuto il biblista Giovanni Bissoli.
Nel mondo biblico capitavano casi di schiavitù sia in occasione di guerra sia a causa di debiti. Chi avrebbe pagato il riscatto? La legge biblica ci dice che toccava al parente più prossimo, chiamato perciò Redentore. Nell'Esodo è Dio, in quanto legato da alleanza con gli antichi padri, che interviene a liberare Israele dalla schiavitù. In seguito, il rito dell'agnello pasquale è memoriale di questo benefico intervento divino. Il sangue di Cristo, agnello della nuova Pasqua, toglie tutta l'umanità dalla signoria del peccato per restituirla a Dio. Con Lui siete stati sepolti insieme nel battesimo. In Lui siete anche stati insieme risuscitati. È per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Con la croce è tolta la colpa dell'uomo. L'uomo è sottratto al potere del peccato. Cristo si è consegnato per i nostri peccati, in modo da strapparci da questo mondo perverso.
L'uomo è dunque sottratto alla condanna del giudizio, al potere della morte. E quel Gesù crocifisso, quell'agnello immolato, diventa anche la fine della legge, come mezzo di salvezza, perché, come ci dice Paolo, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Per quella morte infame, dunque, stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei, siamo entrati definitivamente nella vita vera. Sul trono ignobile della croce, il Cristo si è assiso Re e Signore della vita, aprendo il suo costato per donarci il dono più grande che possa esserci, la vittoria sulla morte, per vivere in eterno con Lui.
Signore Gesù, rendimi capace di accogliere lo scandalo di vederti disteso su quel legno. Vorrei vederti sempre risorto, vittorioso, perché è quello che vorrei vivere nella mia stessa vita. Fuggo la croce e lo sai. Non capisco il perché di tanto dolore, di tanto male, per te e per noi. Fammi dono della speranza, che mi dia la luce quando non vedo, e del tuo amore, per accogliere ciò che pur vedendo non voglio accettare.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete. La sigla è tratta dall'inno paolino composto dal padre Johannes Paul Abrahamovic, priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura.
Il nostro incontro è così terminato. Ringraziandovi per l'ascolto, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, la radio del Papa.